Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Al di là delle dichiarazioni di Trump, vedo adesso un'apertura della Danimarca, pronti a parlare di accordi commerciali, ma insomma dovremmo abituarci, a mio avviso, che Trump la spari alta, lo dico senza nessun tipo di offesa, ma insomma annettere il Canada, invadere la Groenlandia e Panama, sembra di giocare a Risiko, manca solo il Kamchatka, famoso stato di Risiko. Cioè, il tema è che dovremmo abituarci, secondo quello che dicono molti osservatori, a un Trump che la spara, o meglio, anche molto abile nelle trattative, la spara molto alta per poi arrivare che cosa? Arrivare a un punto di caduta molto più concreto e molto più favorevole agli Stati Uniti. Lo dico perché nel frattempo la Danimarca poco fa ha detto, insomma, non c'è nessuna crisi di politica estera. Il ministro degli esteri, la Danimarca, è aperta al dialogo con gli Stati Uniti sulla cooperazione nell'Artico e la salvaguardia degli interessi americani nella regione. Voi direte, ma perché vanno occupate anche un programma di economia? Beh, perché sappiamo che il vero interesse, la vera importanza della Groenlandia è dovuta alla enorme presenza di tantissimi tipi diversi di minerali. E che sappiamo che Trump su questo è molto netto, e il timore che possano essere, diciamo, non dico tagliati fuori, ma ridotti gli interessi americani. E devo dire che, appunto, mentre l'Unione Europea dice non entriamo nello specifico, ma è chiaro che la sovranità degli stati deve essere rispettata, e vale anche per il Regno di Danimarca, poi posizioni molto dure di Scholz, di Berlino in generale, le frontiere non si cambiano con la forza, e vorrei anche vedere, stiamo affrontando l'invasione russa dell'Ucraina, su questo tema la Francia da Trump, forma di imperialismo, ci sono varie reazioni, e poi sempre la Francia, la Commissione Europea deve agire contro le ingerenze di Musk, questo per quello che riguarda le varie dichiarazioni di Musk sugli estremisti di destra tedeschi, Alternative for Deutschland, non è relativo a Starlink in questo caso. E anche la Francia, nessuno può violare i confini dell'Unione Europea, perché la Groenlandia, lo ricordo a tutti, essendo danese, è Europa. Lo stesso il premier spagnolo Sanchez. E poi l'Unione Europea dice non abbiamo l'obiettivo del 5% della spesa militare. Ora io non so, ma appunto la mia impressione è che la sparata sia alta per poi arrivare a trattative e poter dire abbiamo portato a casa la pelle dell'orso. Non so se questo avrà l'effetto di far svegliare dal torpore l'Europa e dire bene, se gli Stati Uniti non possono essere più considerati solo come un alleato ma anche come un concorrente, a mio avviso già lo erano prima, perché il piano di Biden da quasi 1.000 miliardi di dollari, l'Inflation Reduction Act, era comunque un piano concorrenziale perché andava ad attirare investimenti anche europei lì. Non so, dicevo, se questo poi porterà a un risvegliarsi della bella addormentata e andare oltre solo le regole. Lo dico perché uno degli approfondimenti riguarderà la Germania, che è inutile girarci attorno, è il principale paese dell'area dell'Unione Europea, oltre che dell'area euro. Perché? Perché non si è aperto bene l'anno per la Germania. Gli ordinativi industriali, che sono un indicatore anticipatore perché ti dice come andrà poi il fatturato e come andrà la congiuntura, e sono il primo indicatore sugli ordinativi, sono crollati del 5,4%. Il dato, dico crollo, perché è molto peggiore delle attese degli economisti, si aspettavano un calo dello 0,2. Allora, il meno 5,4 è relativo al mese precedente, però anche rispetto all'anno prima è meno 1,7%. Scusatemi, il tema è delicato perché c'è poco da gioire, come spesso ricordiamo. Noi abbiamo nella Germania il principale mercato di sbocco, e quindi se gli ordinativi dell'industria calano in maniera così brusca mese su mese, vuol dire che ci sarà una ricaduta anche a livello italiano nell'export verso la Germania. E poi c'è questa cosa interessante sul fatto che da un lato il leader della CDU, che è in questo momento, secondo i sondaggi, i conservatori cristiano-democratici sono il primo partito col 31%, si vota il 23 febbraio in Germania, ma dicevo il leader della CDU, Friedrich Merz, ha detto: i tedeschi lavorano troppo poco. Abbiamo scoperto perché non era intuitivo, si è sempre detto gli italiani, i popoli del sud, dell'area mediterranea lavorano di meno. In realtà scopriamo che i tedeschi hanno, poi c'è un dato leggermente falsato dalle assenze per Covid, però in Germania la media annuale di giorni di malattia è di 20 per lavoratore, non possiamo metterlo in classifica perché non rientra nei casi italiani, e mentre la media europea è di 8. Tant'è che c'è una proposta dell'amministratore delegato del colosso Allianz, che noi conosciamo per altri motivi, lo conosciamo per le vicende di cronaca finanziaria, però diciamo Allianz ha proposto, Oliver Beth, di non pagare lo stipendio al primo giorno di malattia, perché la Germania è capofila, Byte si pronuncerà immagino, la Germania è capofila mondiale per numero di giorni di malattia. Ora insomma qui si sta ribaltando tutto, perché vedere la Germania come il paese in cui si ricorre più spesso alla malattia, e tra l'altro, se ben capisco il ragionamento dell'amministratore delegato, il tema è il primo giorno. Noi sappiamo, per esempio in Italia la legge prevede che il primo giorno tu non debba portare il certificato, dipende poi insomma da paese a paese, però mi sembra di capire che la polemica sia su diciamo la giornata singola di malattia, ecco, non la malattia vera e propria, con un sottofondo molto italiano, a questo punto molto tedesco, il sospetto che quella malattia lì sia fittizia. Comunque ne parleremo, perché c'è un cambio di prospettiva abbastanza interessante per quello che riguarda la Germania. A proposito di paesi, di Austria e Germania, ma le due cose vanno di pari passo, dal 1 gennaio, perché tutte le nostre merci per andare, la maggior parte delle nostre merci per andare in Germania, transitano dal Brennero, e allora ce ne siamo già occupati molte volte, però dal 1 gennaio sono partite le nuove limitazioni della circolazione sul ponte Lüeg, che è il ponte Lüeg al Brennero, è percorribile solo una corsia per senso di marcia per lavori di ristrutturazioni inevitabili secondo la società che gestisce le autostrade austriache. Il problema è che potranno protrarsi fino al 2030. Anche qui non vorrei mettere l'Austria nella classifica, ma lavori su un ponte fino al 2030 non ci riusciamo neanche noi delle volte. Allora, sostanzialmente per la Camera di Commercio di Bolzano le limitazioni al traffico dei mezzi pesanti sul ponte di Lüeg si tradurranno in un aumento dei costi da quasi 100 milioni di euro nell'ipotesi migliore, nella peggiore fino a 330 milioni di euro. Ricordo che nel 2023 il valore delle merci trasportate su gomma, parliamo sempre di gomma, al Brenner è stato di oltre 100 miliardi di euro, e c'è addirittura una stima, secondo Commercio Trentino, di un calo del 20%. Bisogna capire quanto sarà grosso il limite. Sul ponte di Lüeg che transitano fino a 60.000 veicoli tra auto e tir nei giorni di traffico intenso, non tutti i giorni. Ci vorranno anni per rifare tutto il viadotto, che è lungo 1,8 chilometri. Non sono un tecnico, però vorrei capire perché così tanto tempo per rifare un viadotto, visto che per esempio sulla Cisa stanno facendo un bel pezzo di viadotto, non penso che ci vorranno 8 anni o 6 anni. Comunque arriveremo anche lì, e poi se ce la facciamo un tema interessante, perché l'antitrust oggi ha dato indicazioni su un nuovo disegno di legge, o meglio della legge sulla concorrenza, perché il provvedimento del governo è relativo al 2023, ma è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo lo scorso 17 dicembre, e dice una cosa molto chiara l'antitrust, Roberto Rustichelli, il presidente: attenzione, che aumentare la concorrenza nei settori che non sono chiaramente strategici per l'interesse nazionale, che discorsi sono, porterebbe alla fine dell'anno, di questo decennio, il PIL italiano ha un valore più alto tra il 3,5% e l'8%, ma soprattutto se non vi fossero state le riforme strutturali sulla liberalizzazione, avremmo avuto un 3,5-8% in meno di PIL tra 2011 e il 2017. Cita nello specifico i taxi, dove la concorrenza è ampiamente insufficiente, lo dice l'antitrust. I farmaci, serve specificare che occorre che si specifichi che gli sconti possono essere applicati liberamente, consentendo anche fidelizzazioni, premialità, riduzioni per le categorie di pazienti, e poi anche energia, servizi locali e fiere. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e il canale 246 del digitale terrestre. Come sempre i mercati finanziari e poi anche gli altri mercati, perché sulla benzina c'è anche molta polemica oggi. Allora, Milano riconquista, diciamo così, 35.000 punti più 0,30% in questo momento, e devo dire che fa il paio con poche altre borse, perché le altre borse europee sono o invariate o negative. Penso a Parigi meno 0,60%, Francoforte meno 0,1%, Londra invariata, Nasdaq meno 0,13, Standard & Poor's invariato, Dow Jones invariato. Quindi Milano va bene per alcuni titoli, nello specifico. Il primo, va molto bene Leonardo e le banche. Gli altri titoli, le borse europee soffrono un po' del timore dei dazi americani, ma lo dico immaginando di essere facile profeta, dovremmo abituarci a questi ragionamenti, a questi timori. Comunque, per quello che riguarda l'Italia, Leonardo in questo momento più 4,1%, spinto dalle dichiarazioni di Trump di aumentare le spese militari al 5%. Poi bene anche le banche, si sta un po' risvegliando l'interesse, ma al di là di banche migliorando un più 3,5%, B per più 2,70%, segnalo che Unicredit cresce del 2%, Unicredit, Intesa dell'1,30% e invece Banca Monte dei Paschi dello 0,50%, Popolare di Sondrio più 0,70%, il BPM perde lo 0,30%. Sono di nuovo circolate ipotesi, c'è un report di JP Morgan che però è un po' interessata, perché è salita oltre il 3% in BPM. Dicevo, JP Morgan dice sostanzialmente: attenzione, Unicredit dovrà offrire di più. Insomma, si sta un po' risvegliando tutta la partita dell'interesse, l'offerta pubblica di scambio di Unicredit su BPM. Questo per quello che riguarda i titoli che vanno meglio. Cito anche titoli industriali come Buzzi più 2%, Tenaris più 1,60%, poi Telecom più 1,60%, Ferrari più 0,80% come Poste Italiane. Pronto opposto, ST Microelectronics meno 4,40%, Stellantis meno 2,80%, Amplifon meno 2%, Nexi meno 2%, Interpump meno 1,5%, Pirelli meno 1,20% come Campari. Allora, ST Microelectronics risente un po' del calo di Nvidia, ma ci sono anche altri titoli, non so, Reggete Computing è arrivata a perdere il 50%, va valutato anche il rally che avevano fatto nel 2024. Fuori dal paniere segnalo che sta crescendo tantissimo il Limiti Bank, è arrivata a guadagnare, adesso guadagna il 10,70% la banca creata da Corrado Passera. Perché? Perché Banca IFIS ha proposto un OPAS dal valore complessivo di quasi 300 milioni di euro. Certo che il titolo, l'offerta sul titolo è più o meno la metà, quasi, adesso vado a memoria, a 3,54 di quando fu collocato in borsa. Il Limiti è arrivato a guadagnare oltre il 9%, adesso è oltre il 10%. L'OPAS è sul 100% di Il Limiti Bank. Devo dire che l'istituto IFIS dei Fürstenberg sale intorno al 2%. Andiamo agli altri mercati. Allora, altri mercati significa come sempre per noi petrolio, gas, elettricità. Petrolio a 74,51, il WTI più 0,3% a 77,18, il Brent. C'è polemica da parte dell'associazione dei consumatori per Enilive, c'è FAIB, la Federazione Autonoma Italiana Benzinai, scusatemi, FEGICA, la Federazione Gestore Impianti di Carburanti, dicono attenzione, gli ultimi rialzi dei carburanti Eni, ma non solo, hanno aumentato di 3 centesimi sotto le feste, è fuori controllo la situazione, così dicono loro. La benzina comunque è arrivata a quota 1,8 in rialzo di 3 centesimi rispetto appunto alla fine del 2024. Ma anche Kuwait un centesimo, Tamoil due centesimi. Ora a me non ho, sapete su questo, e poi ci sono i Kodak, così i rincari della benzina sono ingiustificati, tanto so già che la spiegazione sarà che non è tanto il prezzo del petrolio ma i costi di raffinazione, non si riesce mai a venirne a capo. Il gas ad Amsterdam. Allora io spero che abbia ragione Davide Tabarelli, che ieri ha detto a questi microfoni che lui si attende un gas stabilmente sotto i 40 dollari, 40 euro a megawattora il TTF di Amsterdam. Perché? Perché in questo momento è vero che è un po' in calo, ma siamo sempre a 46, un anno fa era 36. L'elettricità oggi a 133 euro al megawattora, il PUN, gestore mercati energetici, un anno fa era 108, quindi per ora tutti gli indicatori sono sopra quelli di un anno fa. La buona notizia, ogni tanto vale la pena ricordarlo, che l'anno scorso abbiamo realizzato, abbiamo installato la nuova capacità, per meglio dire, installata da fonti rinnovabili in Italia, è pari a 7,5 gigawatt. È un dato significativo, è la soglia più alta mai raggiunta nel paese, superiore a quella dell'anno del 2023 quando furono raggiunti 5,7 gigawatt. Ora, se andiamo avanti così, io spero di sì, ci avviciniamo al target di 8-10 gigawatt di fonti rinnovabili entro 2030, per arrivare, per rispettare l'obiettivo di 70 gigawatt di capacità, netto di quanto già fatto, di capacità rinnovabile installata nel paese. Stiamo chiaramente parlando di gigawatt in più installati. Tra l'altro questo è un effetto di impianti di grande taglia, quindi sono meno, hanno contribuito meno i pannelli sui tetti, l'effetto e questo è, ha un effetto, diciamo, di economia di scala, perché ridurrà il costo medio dell'energia prodotta, perché gli impianti cosiddetti grid scale, quindi su scala grande, hanno un costo tra i 70 e i 90 euro al megawattora, mentre quelli di piccola taglia per vari motivi appunto non puoi lavorare sulle economie di scala hanno un costo più alto. Allora, abbiamo già detto dei temi che riguardano, insomma, non dico che siano buttate, sono provocazioni sicuramente, quelle di Trump, lo dico a chi mi scrive, per arrivare poi a una trattativa. Questo lo sappiamo. Dunque, vedo che qualcuno dice guarda che invidia ai massimi. Senta, io mi limito a ricordare quello che citano gli analisti sull'andamento di ST Microelectronics nel caso. Se ne non è d'accordo, va benissimo, ci mancherebbe, non mi straccio le vesti, ecco. Perché non fai una classifica del venerdì europea? Sì, mi manca solo quella. Adesso, diciamo, è vero che noi siamo contribuenti anche dell'Europa, quindi avrebbe un senso dal punto di vista concettuale, perché sono in parte soldi degli italiani, in parte ce li ridanno. Però mi limiterei, diciamo, già abbiamo abbastanza materiale nella classifica italiana. Poi, qualora dovessimo, io me lo auguro, andare a secco di materiale perché il paese smette di avere l'efficienza della pubblica amministrazione, smette di sprecare soldi, i cittadini smettono alcuni di rubarli, di non versare le tasse, di fregare lo Stato e via così, si può pensare di estendere la classifica del venerdì anche all'Europa, Groenlandia inclusa. Adesso però andrei su meteo e pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi partiamo dal un paio di aggiornamenti dell'intervento del ministro Crosetto su SpaceX e quindi su Elon Musk, e poi partiamo con questo brutto avvio di anno per la Germania.
Focus Economia.
Sette 31 minuti, ha ragione l'ascoltatrice che mi dice guardi che la potenza di rinnovabili installata è nominale, certo, non ho detto che producano 7,5 gigawatt tutti, però voglio dire almeno installata, non abbiamo installata, no? Penso che qualcuno, poi è chiaro che dipende, sappiamo tutti sulle rinnovabili, l'idroelettrico dipende anche dalla piovosità, l'anno scorso è andata bene, il fotovoltaico dipende dal sole e l'eolico dal vento, suggeriscono energia. Bene, bene. Allora, per quello che riguarda, non voglio anticipare la classifica, però c'è un dato oggi sugli oneri per lo Stato, il super bonus dell'edilizia, i vari bonus, non è solo il 110%, siamo arrivati a 123 miliardi di euro. Perché hanno interessato 134 mila condomini, 250 mila edifici unifamiliari, 117.000 unità indipendenti e 8 castelli, inclusa Rapunzel dentro. Non ho nessuna intenzione di far polemica, oggi non è aria, sul 110 ho sprecato tante di quelle parole per dire che è stata una delle più grandi follie, non nel principio ma nel come è stata gestita. Il principio a mio avviso era anche giusto. Tanto abbiamo rinnovato neanche 4% del, abbiamo efficientato nemmeno 4% del parco, diciamo così, immobiliare italiano. Allora, su SpaceX, le dichiarazioni del ministro Crosetto, ma vi torneremo perché c'è un'analisi interessante dell'ex vicepresidente che ha svolto anche un ruolo di consulenza dei governi passati dell'Agenzia Spaziale Italiana, dell'ASI, che dice guardate che poi ho letto anche un rapporto incredibile, guardate che i costi sono così vantaggiosi che, ma è innegabile, praticamente si è passati Trump, Trump, buonanotte, però il lapsus non è assolutamente freudiano. Musk è passato, ha portato il costo per un chilo trasportato nello spazio, perché si misura a chili. La NASA aveva un costo di $20,000. Il costo del primo razzo lanciato da Elon Musk abbatte di 10 volte il costo per chilo trasportato nello spazio e lo porta a $2,000, e i nuovi modelli lo abbattono di altre 10 volte, quindi 100 volte in meno quello che era il costo per la NASA, e cioè si arriva a $300 per chilo trasportato. Ora, di fronte a questo, io non ho le preoccupazioni che abbiamo espresso ieri sulla sicurezza nazionale, ma è indubbio che Elon Musk, da un punto di vista tecnologico dell'innovazione, abbia superato e spiazzato tutti. La NASA poi è obbligata, è la stessa, a ricorrere a Elon Musk. Sarà interessante capire come ha fatto, qui c'è sicuramente la genialità, ma anche, insomma, forse anche gli errori degli altri, a operare, adesso non voglio entrare nel tecnico, e a sbaragliare tutta la concorrenza senza dumping, perché quando tu hai dei prezzi così c'è poco da fare. E dicevo, c'è un'analisi molto interessante, lo ospiteremo un professore, l'ex vicepresidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, che dice: guardate che non ci sono alternative, si può anche pensare, come diceva Enrico Pagliarini ieri, a un periodo transitorio, ma non ci sono alternative per collegare le aree disabitate con il sistema Starlink. Sono già 50,000 gli utenti di Starlink in Italia che usano una scatola grande come un iPad per collegarsi via satellite, quindi tu salti tutta la banda, salti tutte i ripetitori e quant'altro, i cavi. E poi altra cosa, la parte militare, ma anche lì tu puoi avere molte garanzie e mettere molti veti. Io sono dell'idea che ci sia anche la componente tecnologica, perché non possiamo mollare il colpo sull'impegno di Leonardo, Telespazio, Aleni e quant'altro nel progetto europeo IRIS. Comunque, sentiamo il ministro Crosetto, ha detto: da governo e difesa nessun accordo con SpaceX. SpaceX ha capacità utili per la difesa italiana.
Desidero preliminarmente ricordare, come lei stesso ha riferito, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha già smentito con una nota che siano stati firmati contratti o siano stati conclusi accordi tra il governo italiano e la società SpaceX. Colgo l'opportunità per precisare che anche la difesa non ha approvato alcun accordo a riguardo. Relativamente a SpaceX, che conta oltre 6.700 satelliti in orbita bassa e ha una previsione di 42.000, è oggi un operatore che riunisce requisiti e possiede capacità necessarie per servire servizi in parola. Ma questo non esclude che un paese sovrano e tecnologicamente avanzato come il nostro possa gestire l'instradamento e la cifratura dei suoi dati sensibili utilizzando apparati e tecnologie proprietarie a ulteriore tutela degli interessi nazionali. Soggiungo infine che laddove il governo dovesse optare per soluzioni a commerciali a vantaggio anche di altri dicasteri e istituzioni, qualora il governo dovesse orientarsi e optare su questo, la difesa attiverà un tavolo tecnico dedicato per approfondire la sussistenza dei requisiti specifici necessari a soddisfare le esigenze peculiari dello strumento militare.
Torneremo sul tema. Devo dire che l'anno è iniziato maluccio, non voglio essere catastrofista, per la Germania, come ho già ricordato, ma sono due le cose: una è la produzione e le ordinative di industria meno 5,4% a novembre rispetto a ottobre, quindi neanche puoi evocare, diciamo così, il periodo natalizio. Un dato di gran lunga peggiore delle attese degli analisti, che si attendevano 0,2%. E rispetto all'anno fa gli ordinativi, o meglio rispetto a novembre del 2023, gli ordinativi tedeschi sono meno 1,7%. Il tutto mentre il paese andrà alle elezioni il 23 febbraio, la CDU e SSU sono al 31%, stabili, poi l'estrema destra di Alternative for Deutschland è al 21,5%, in crescita di un punto, l'SPD, i socialisti del cancelliere uscente Scholz, sono fermi al 15,5, meno 1, al 13,5 i verdi, più 1,5% in questo momento. Però E al di là dello scontro, come in tutte le campagne elettorali tra i Verdi, i socialisti, la CDU, il leader della CDU, Friedrich Merz, ha detto: dobbiamo cambiare le regole perché i tedeschi lavorano troppo poco. Allora, mentre Scholz vuole riformare il freno del debito e ha attaccato la linea dell'austerity tanto cara ai liberali, ma che sono in grossa difficoltà elettorale, no? Lindner. La Germania, a mio avviso, deve spendere di più, se no non ne uscirà, a avere questo freno del debito che scatta in automatico. È una cosa di altri tempi. Merz, la CDU, dice: no, dobbiamo lavorare di più. Ed è in buona compagnia con il numero uno di Allianz, l'amministratore delegato Oliver Bate, che dice: stiamo pensando di non pagare lo stipendio il primo giorno di malattia, perché la Germania è capofila mondiale per numero di giorni di malattia. La media annuale di giorni di malattia è di 20 per lavoratore, mentre la media europea è di 8. Ma hanno scritto alcuni ascoltatori: guardi che nelle imprese tedesche lei come sta male, figurati io, sembra una puntata biografica oggi. Ma nelle imprese tedesche ti chiedono di stare a casa per non contagiare gli altri, fermo restando che esistono anche le mascherine. Ma al di là di questo, il dato è tutto tranne che intuitivo. Dottor Beppe Russo, economista e direttore, Beppe Russo, direttore del Centro Einaudi, buonasera.
Buonasera.
Allora, cerchiamo anche di alleggerire, perché chiaramente il tema della Germania non penso siano i giorni di malattia adesso, per essere, per quanto
no.
Fa un po' specie notare che non siamo noi, non è la Spagna, non è la Grecia, non è il Portogallo, ma è la Germania, se posso permettermi.
Però
dall'altra parte invece Scholz dice: no, dobbiamo, tutti gli altri paesi hanno un debito intorno al 100% del PIL, noi siamo al 60%, dobbiamo aumentare il debito. Figurati, ha risposto il liberale Lindner, certo. La Germania deve essere il modello. Mi sembra che se io avessi levato il nome Germania al nome Italia, abbiamo il record di numero di giorni di malattia, dobbiamo aumentare il nostro debito, ma che sta capitando? Prego.
Sta capitando una cosa abbastanza semplice. La Germania si è basata per la crescita degli ultimi anni, anzi degli ultimi decenni, sulla domanda estera. Venendo questa meno e arrivando alla concorrenza dei prodotti cinesi, per esempio le auto, in Europa ha bisogno di passare da una crescita stimolata esclusivamente dalla domanda a una crescita più bilanciata, creata attraverso l'economia interna. In questo momento, in più, la Germania soffre di stagflazione, cioè prezzi superiori che crescono con un tasso superiore alla media europea e molto maggiori di quelli italiani, crescita della disoccupazione, perché in poco più di un anno è passato dal 5,5% al 6,1%. In questi casi la manovra di politica economica è sicuramente una manovra fiscale espansiva. Non è una manovra diversa,
certo,
che possa, ecco, è una manovra fiscale espansiva. La manovra fiscale espansiva è più efficace se è fatta attraverso la spesa, cioè ha dei moltiplicatori più alti se attuata attraverso la spesa che non attuata attraverso le imposte.
Aspetti, che questo è un passaggio fondamentale, perché anche noi abbiamo fatto una manovra, per carità, figuratevi se sono contrario,
esatto,
all'idea del cuneo, però noi sappiamo
restrittiva, moderatamente restrittiva, e l'abbiamo fatta prevalentemente basata sulle entrate, perché impatta molto meno sulla crescita, e quindi è stata una manovra tecnicamente corretta. Quando ci sono dei lavori dell'Ocse che dimostrano che appunto i moltiplicatori delle manovre fiscali sono migliori in caso espansivo se si agisce sulla spesa, e sono migliori in chiave restrittiva se si agisce sulle imposte.
Sì, no, aspetti, perché volevo ribadire questo concetto, nel senso che quando tu devi mettere dei soldi, perché se Scholz dice dobbiamo spendere di più, basta col freno a mano sul deficit e quindi anche sul debito, tu hai come governo due possibilità: puoi lavorare sul fronte delle tasse, cioè io uso questi soldi per ridurre le tasse.
Esatto.
Per carità, saremo tutti felici, il governo ha mantenuto il taglio del cuneo per i redditi. un attimo, esatto, solo Lucio, ma... però c'è un piccolo problema. Sono felice io come Barisoni, però l'effetto che ho sull'economia complessiva è più basso, perché lo dico male, peggio di lei, perché è chiaro che se a me restano in busta paga o comunque 500 euro in più, non è detto a che io li vado a spendere tutti, posso, se ho incertezza sul futuro, aumentare il conto corrente in banca. B, li spendo come consumatore e tendenzialmente posso anche comprare prodotti esteri, quindi in realtà al di là dell'IVA resta poco sul territorio. C'è un altro tipo di manovra, è quella a cui che stava citando lei, in cui io agisco sul fronte dell'offerta, cioè rendo più competitive le imprese del territorio dando un insieme di vantaggi per comprare. E lei dice in quel caso l'effetto moltiplicatore è molto più alto che lasciare solo a Barisoni i soldi in tasca.
Anche per esempio fare infrastrutture pubbliche, piuttosto
il PNRR
che fare...
è uno di questi casi eclatanti,
esatto,
no?
Fare manutenzione degli edifici pubblici significa tenere i soldi in casa, creare posti di lavoro, esatto, e creare in qualche modo ricreare un circuito del reddito che non era più alimentato dalla domanda estera, che viene a questo punto alimentato dalla domanda interna. Uh-huh. Il reddito che si crea poi parzialmente permette di recuperare attraverso le imposte la spesa pubblica così effettuata, e diciamo che comunque è un innesco, quindi l'innesco di una macchina che è ferma, che è in stagflazione, quindi è in una situazione pericolosa, diciamo tecnicamente dovrebbe avvenire così, dovrebbe avvenire attraverso domanda pubblica, spesa pubblica fatta prevalentemente attraverso l'attivazione di
della domanda interna,
nazionale.
Quindi investimenti in infrastrutture, interna. Se tu fai un'autostrada,
esatto, ma anche semplicemente manutenzione.
O la manutenzione. Ma questo, guardi, che veniva detto, io mi ricordo benissimo alcune puntate di Focus Economia anni fa, in cui c'era ancora Angela Merkel, e si diceva la Germania ha una situazione abbastanza carente infrastrutturale, un paese così ricco. Ma perché la logica era tanto tutta la crescita arriva dall'export e chi se ne frega di fare investimenti nel territorio. Adesso, perché anch'io la preferisco, non perché sono un inguaribile keynesiano, come scrive un ascoltatore, fermo restando che non è ancora un insulto, ma perché ritengo che se devi spendere, spendi per far ripartire l'economia tedesca. Poi è chiaro che se riparte l'economia tedesca arriverà una domanda anche per l'economia italiana, visto che siamo... è il nostro primo mercato di sbocco. Senta, al di là di questo, però, Russo, è chiara i due diversi approcci. Com'è che si apre un dibattito, cioè, in cui i tedeschi iniziano a dirsi, Handelsblatt riporta le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Allianz, insomma, siamo poco efficienti, poco produttivi, siamo i capofila mondiale, ha detto, per numero di giorni di malattia. Cioè, sembra che sia in crisi non solo... che non sia solo una discussione su dove andiamo a dirottare eventuali soldi in più di debito, ma proprio di un modello. Dopo il traffico, la risposta.
Focus Economia.
Allora, direttore del Centro Einaudi Giuseppe Russo, non è anche un segno, oltre che culturale, forse anche della confusione, questo fatto che i tedeschi iniziano a dirsi siamo i campioni mondiali per numero di assenteismo? Perché l'accusa è quella, perché quando il numero uno di Allianz dice stiamo pensando di non pagare il primo giorno di malattia, ammesso e non concesso che si possa fare, vuol dire che sta pensando a quello, visto che siamo italiani, le cose, diciamo, le conosciamo bene.
Sì, io credo che quello che stanno cercando di fare a questo punto le imprese, avendo avuto una riduzione dei volumi, stiano cercando di recuperare sui margini a parità di volumi, migliorando la competitività. Bisogna tenere conto che la competitività è fatta di diverse cose: uno è il prezzo e l'altro è chiaramente il numero delle ore di lavoro per persona occupata, quindi quella è sicuramente però un pezzettino piccolo del recupero di competitività. Ma certo, che si può, certo, avere. perché gli altri pezzettini sono per esempio il costo dell'energia, e questo è purtroppo andato fuori controllo per molti paesi europei, ma specialmente per i tedeschi, che dipendevano quasi esclusivamente dal gas russo. E poi c'è l'innovazione, e sull'innovazione tutti i paesi europei sono rimasti un po' indietro, quindi io credo che sia un po' una battaglia di retroguardia questo, cioè cercare di recuperare un po' di competitività perduta anche per effetto dell'inflazione più alta degli altri paesi europei. Cioè nell'ultimo anno tutto sommato l'Italia ha rosicchiato sulla Germania un paio di punticini di competitività dovuti al differenziale di inflazione a nostro vantaggio, cioè la nostra è stata più bassa rispetto all'economia tedesca.
Si era cresciuta un po' di più però all'inizio nel 2022,
infatti,
però poi è calata prima.
Però questo non impatta sui volumi, perché la produttività che impatta sui volumi è la produttività generata dall'innovazione, perché quella poi alla fine permette di offrire degli oggetti nuovi sul mercato. Il miglioramento della competitività attuata aumentando le ore lavorate effettive per lavoratore, posto che appunto, come dice lei, si possa fare, può impattare un po' sui margini delle imprese. E quindi impatta sui bilanci.
No, a me interessava più come elemento quasi così evocativo, nel senso che sono d'accordo con lei che ha ammesso che si possa fare, non è che da lì arriverà.
Esatto,
è un segnale,
diciamo,
anche perché ho visto anche la storia di Daimler andare in una direzione simile, cioè di un paese che si sta proprio interrogando non su un caso automotive, ma su un modello.
È un segno di disagio che sta raggiungendo anche i piani direzionali che erano stati sempre piuttosto fiduciosi di quello che sarebbe successo alla Germania. Consideriamo che questo disagio è un disagio che nasce anche dall'aumento dei differenziali di reddito, sia territoriali che tra percettori del reddito. La Germania è uno dei paesi in cui l'indice di Gini, cioè quello che misura la diseguaglianza, è peggiorato negli ultimi 10 anni, ed è uno dei paesi in cui la ricchezza si è così fortemente concentrata che in particolare sui quantili più bassi ce ne sia pochissimo, cioè il 40% dei tedeschi possiede, che diciamo a ricchezza più bassa, possiede appena l'1% della ricchezza nazionale. E se si pensa che per vincere l'elezione bisogna fare il 50%, si capisce subito come.
Allora, io vorrei adesso andare su un tema sempre che riguarda anche i nostri rapporti con la Germania, ma di mezzo c'è l'Austria. Ne ringraziare il direttore del centro Einaudi, Giuseppe Russo. Mi scrive un ascoltatore: in Svizzera non pagano i primi 3 giorni di malattia. Non lo so, quindi prendo così per vero quello che lei dice. Diciamo che la Svizzera non è nell'Europa e ha tante cose diverse anche da noi. 3 giorni mi sembrano tanti, perché io posso capire il sospetto sul primo, ma 3 giorni di malattia e ti pagano dal quarto in poi, vabbè. Immagino già cosa capiterebbe qui se facessimo una cosa del genere, tutti a 6 giorni di malattia. Detto questo, grazie direttore del centro Einaudi. Abbiamo il dato, così tutti quelli che vogliono lavorare in Svizzera, i primi 3 giorni di malattia non vengono retribuiti se la malattia è inferiore ai 7 giorni. Quindi non oso pensare qui, cioè, tutti con la malattia 8, così ti prendono anche i primi 3. Pure mi cade pure un modello svizzero, cioè. Immagina se tu dicessi in Italia i primi 3 giorni non ti vengono retribuiti se la malattia dura meno di 7 giorni, avremmo la falcidazione di tutte le redazioni, i posti di lavoro, tutti per 8 giorni. Sì, peccato che in Svizzera prendono uno stipendio più alto, sì, diciamo che però vale soprattutto per i frontalieri. Se non ricordo male sono circa 30.000 fino a Saronno, perché vado a vedersi quello che costa in Svizzera la vita. Altra cosa è se tu abiti in Italia e lavori in Svizzera, lì ben godi. Comunque, Antonello Fontanili, direttore di Union Trasporti, buonasera.
Buonasera.
Dunque, restiamo in tema Germania e Francia, e Germania e Italia, scusi. Con di mezzo però anche l'Austria, perché dal 1 gennaio l'avevamo anticipato, sono iniziate le nuove limitazioni alla circolazione sul ponte Lüeg, che è dove transitano nei momenti di picco 60.000 veicoli al giorno, è lungo 1,8 km, devono mettere a fare degli interventi di manutenzione e fin là va bene. Il problema è che andranno avanti i lavori fino al 2030, è già lì la prima domanda, non faccio l'ingegnere, però insomma noi critichiamo, ma una, cinque anni, sono rimasto con nel 2024, 5 anni per fare 1,8 km di ponte sembra un po' tanto, però non rinviabili secondo la società delle autostrade austriache, con un aumento dei costi che potrebbe andare da 90 fino a 327 milioni di euro, e la Confcommercio Trentino stima, visto che il valore delle merci è superiore ai 100 miliardi di euro, delle merci trasportate su gomma in quel punto, stima un calo fino al 20%. Ma le chiedo banalmente, che cosa si potrebbe fare di diverso se loro dicono che devono mantenere il ponte, anche perché le ripercussioni vi saranno sia sul trasporto merci ma anche sul commercio e turismo? Prego.
Esatto, sì, diciamo appunto Assinag ha dato queste indicazioni con delle tempistiche un po' più ridotte, parla di 3-4 anni, però comunque non sono pochi, anche perché non si tratta di una semplice manutenzione, ma andranno a rifare completamente l'impalcato, quindi inizialmente si andrà soltanto su un impalcato per poi rifare l'altro. In ogni caso, quello che abbiamo provato a valutare anche proprio con un modello di traffico è proprio l'impatto che avrà quest'ulteriore riduzione di capacità lungo l'asse del Brennero. Ricordiamo che il Brennero è il principale corridoio merci, ma non solo merci appunto, che collega l'Italia con il centro Europa. Quindi giustamente si diceva di circa 150 miliardi di euro di merci che viaggiano su strada, ma poi comunque c'è molto turismo, anche perché veramente la spesa, il turismo straniero ha fatto passi da gigante negli ultimi anni.
Ecco, senta, dopo il GR24 le chiederò però che cosa si può fare, perché se la società autostradale austriaca dice noi dobbiamo fare lavori di manutenzione, io l'unica obiezione che ho avanzato, mi sembrano un po' tanti 5 anni per 1,8 km.
Certo.
Però voi che cosa proponete, oppure se la proposta riguarda proprio il tempo di durata, perché abbiamo visto in Francia per esempio sul Fréjus una lentezza incredibile nello spostare una frana, manco fosse patrimonio UNESCO la frana. Dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
È successo oggi in Italia? Quali sono stati i principali fatti internazionali della giornata? È nato prima l'uovo o la gallina? Beh, in realtà a tale quesito non vi è ancora soluzione, ma le altre risposte le potete trovare ascoltando quotidianamente Effetto Notte, dove vi racconto tutto ciò che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, per poi approfondire con tanti ospiti alcune delle notizie in primo piano.
Effetto Notte di Roberta Giordano. Dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24.
Così che un giorno non potrete dire: ah, ma io questa mica la sapevo.
E se vi dicessi che c'è stato un periodo in cui le copertine dei videogiochi erano importanti quanto il videogioco o addirittura di più, e che oggi studiandole potremmo capire com'era la società dell'epoca? Proprio di questo parliamo a Videogame, molto di più in gioco, addirittura con un maestro leggendario come Yoshitaka Amano. A proposito, sì, è ricominciato Videogame, il podcast originale di Radio 24 dedicato al gaming. L'appuntamento è sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Game over. Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America.
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Ahí la tiene Maradona, lo marca dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Infinite sono le storie che si narrano nelle vie e nelle piazze della città dello sport. E io ve le racconterò tutte. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30. Naturalmente qui su Radio 24. E in podcast la versione extra large su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
Il centro dell'Africa nasconde un tesoro tanto prezioso quanto indispensabile: il latte. Nelle terre intorno al Monte Kenya, cowboy e cowgirls africani producono nelle loro fattorie quello che viene considerato l'oro bianco, in un paese in cui le sfide ambientali diventano ogni giorno sempre più complesse. Sono Giampaolo Musumeci e durante il mio viaggio in Kenya ho raccolto le voci di allevatori e allevatrici per raccontare le storie e le difficoltà di chi il latte lo produce. Oro Bianco, storie africane di cowboy e fattorie, è il nuovo podcast di Radio 24 e Fondazione Absi, che potete trovare sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Per visitare la città consiglio di partire dalla chiesa di Santa Maria della Consolazione.
La passeggiata dantesca ripercorre un sentiero che fece nel 1306 Dante Alighieri.
A chi va in bicicletta, il giro ad anello di circa 20 km fra i Calanchi.
Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
La maggior parte degli influencer abbiamo scoperto con grande piacere che agisce correttamente, indicando in modo evidente, sufficientemente chiaro e secondo le regole che si tratta di attività di advertising.
Sicuramente l'intelligenza artificiale, fatta in tutte però le sue parti, è interessante. Molti creator adesso utilizzano le funzionalità di traduzione e lip sync nei propri video per finalmente aprire dei canali in lingue che non sono la loro, ma con la loro voce.
La tecnologia chiave è un rover completamente elettrico, completamente autonomo, è in grado di fare tutta una serie di lavorazioni in campo e di acquisire dati dal campo. Quindi l'obiettivo è quello di portare sempre più la robotica e l'automazione in applicazione appunto di campo, tra cui l'agricoltura.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Focus Economia.
E 10 minuti, dunque volevo sapere, vista che sono iniziati i lavori, i restringimenti sul ponte Lueg, dove nei momenti di picco arrivano a transitare fino a 60.000 veicoli l'anno e dove sono passate 150 miliardi di euro di merci, e lavori che andranno avanti fino al 2030 per 1,8 km di ponte, vorrei capire da chi rappresenta in questo caso appunto il mondo del trasporto, ma riguarda anche il mondo del commercio, il mondo del turismo, e quindi dal direttore di Uno Trasporti Antonello Fontanili, che cosa proponete voi l'alternativa? Perché se loro dicono vabbè, ma noi dobbiamo fare manutenzione sul ponte, è difficile dargli torto, visto che la rete autostradale austriaca.
Certo, no, la manutenzione è fondamentale per questioni di sicurezza. Noi abbiamo proposto innanzitutto l'immediata sospensione del divieto notturno, perché ricordiamoci che lungo l'asse del Brennero adesso ci sarà il restringimento appunto del ponte Lueg, ma viviamo ormai da diversi anni con diversi divieti di traffico appunto imposti in maniera unilaterale dal Tirolo: divieto notturno, divieto del weekend, che tra l'altro è stata data notizia adesso che il weekend partirà il divieto dalle 7 del mattino e non più dalle 15 del pomeriggio, e di conseguenza è già sospendere per tutta la durata dei lavori del ponte Lueg il divieto notturno permetterebbe al nostro autotrasporto e quindi alle nostre merci una maggiore fluidità, perché potrebbero viaggiare anche di notte, perché non dimentichiamo che
mi sembra una proposta sensata, adesso lo dico anche a giro, ma l'avete già girato voi il ministro Salvini, che spero stia trattando su questo, perché i lavori di manutenzione sono assolutamente sacrosanti. Se però vai ma lì c'è sempre il tema che l'Austria ritiene quello il ponte, quello snodo, sono poco utile all'Austria stessa, perché le merci spesso non si fermano in Austria, vanno in Germania o arrivano dalla Germania, tant'è che anche la Germania è molto seccata su questo.
Certo.
Ma dico Germania per dire anche Olanda, per dire cioè tutto quello che viaggia verso il centro Europa. E quindi certo. Poi non ho capito bene se il neo governo austriaco sarà, temo che vista la, diciamo, la matrice estremamente di destra, estrema destra.
Sì.
E nazionalista, non so quanto interesse avrà nel venire incontro a Italia e Germania. Comunque, noi come sempre il traffico merci, non il traffico inteso come rallentamenti, ma come trasporto merci, lo seguiremo con attenzione. Grazie anche a lei, e adesso vedremo come si svilupperà la situazione. Grazie a Antonello Fontanini, direttore di Union Trasporti. Allora, alla fine di questo decennio, secondo l'antitrust, che è la relazione del presidente Rustichelli, il PIL italiano potrebbe essere più alto tra il 3,5% e l'8%, che non è poca cosa, quasi l'impatto del PNRR, potrebbe essere più alto tra il 3,5% e l'8% rispetto a quanto sarebbe stato in assenza delle riforme strutturali volte alla liberalizzazione del mercato dei servizi, quelle fatte dal 2011 al 2017. Perché ne parliamo? Perché è stato pubblicato lo scorso 17 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento relativo al cosiddetto DL concorrenza. L'antitrust ha aperto a questo punto il cantiere, anche perché mette in fila le varie proposte in vista del prossimo disegno di legge annuale. Le proposte sono: sui taxi, la concorrenza dall'antitrust viene definita ampiamente insufficiente, chiede strumenti normativi per facilitare l'emissione di nuove licenze anche limitate nel tempo e valide per brevi periodi dell'anno, e prevedere l'aumento della flessibilità dei turni dei servizi sulla base di criteri omogenei definiti a livello nazionale, superando le frammentazioni a livello locale. Bocciato il decreto del Ministero dei Trasporti, Ministero dei Servizi sul registro informatico in merito al tempo minimo di attesa per il noleggio con conducente, perché dice che va nella direzione opposta. Sui farmaci, chiede che venga specificato che gli sconti possono essere applicati liberamente, consentendo anche fidelizzazione, cioè che la singola farmacia può decidere di abbassare il prezzo del farmaco per fidelizzare i clienti o ridurli per alcune categorie di pazienti. Dovrebbe essere esteso, chiede l'antitrust, anche alle parafarmacie la possibilità di erogare servizi di prenotazione di visite mediche e specialistiche tramite CUP. Energia, servizi locali e fiere, sollecita l'antitrust via libera project financing, quindi modalità di affidare per l'affidamento delle concessioni idroelettriche, sulla mobilità elettrica per affrontare il problema delle pochissime colonnine di ricarica delle auto. E poi va anche sui porti, maggiore coordinamento con le autorità portuali. In realtà il tema della concorrenza ce lo siamo un po' persi in questi anni, era un tema molto in voga nel primo decennio del secolo, e ha fornito, penso, al mondo delle telecomunicazioni dei grossi vantaggi. Qualcuno ricorderà cos'era la bolletta telefonica quando c'era il monopolista e quando invece si è avuto la concorrenza, ma non vale solo per quello, vale anche per altri settori. Pensiamo al settore del trasporto aereo, pur con vari rilievi che abbiamo fatto, ma indubbiamente la concorrenza ha creato benefici fino a un certo punto per il turismo e per i viaggiatori via aereo. Professor Marcello Claric, che insegna diritto amministrativo alla Sapienza di Roma, buonasera.
Buonasera.
Ecco, la domanda è molto semplice, ma la lancetta, cioè, c'è stato un periodo tipicamente fine anni 90, inizio anni 2000, in cui la concorrenza veniva molto evocata a vantaggio del consumatore, così è stato. Poi, complice anche la deglobalizzazione, la nuova globalizzazione, le tensioni internazionali, le due guerre in corso, e perché mi riferisco a questo? Perché è stato detto, attenzione però, l'Europa con un eccesso di concorrenza impedisce ai campioni europei di crescere, cioè se noi continuiamo a dire che in Europa non deve avere un abuso di posizione dominante, impedisce ai soggetti europei di diventare concorrenziali con Cina e America, dove invece i colossi ci sono, ed è passata un po' in secondo piano. Ecco, secondo lei a questo punto la lancetta dov'è? Perché l'antitrust giustamente fa il suo lavoro e dice, guardate che in ballo ci sono 3,5 fino a 8 punti percentuali di PIL se non avessimo adottato già alcune misure sulla concorrenza.
Ecco, io personalmente distinguerei il livello nazionale di cosa è successo in questi anni e cosa dovrà succedere, speriamo che succeda in Italia, rispetto al problema della concorrenza a livello europeo, perché effettivamente a livello europeo sta cambiando il paradigma, cioè si vuole che l'applicazione delle regole della concorrenza tengano presente non solo il mercato europeo ma quello globale. E il caso famoso è quello della mancata fusione Alstom-Siemens, che ha dato origine anche a una reazione forte dei governi francese e tedesco, e la Commissione sta cambiando un po' l'orientamento. In Italia, e qui veniamo alla comunicazione, alla segnalazione dell'autorità garante, il discorso è molto diverso, perché noi abbiamo ancora retaggi di normative anticoncorrenziali che risalgono a decenni passati e che è difficile scalfire. L'autorità è intervenuta tante volte, anche la Corte Costituzionale, per esempio, in materia di taxi, due volte quest'anno ha lamentato la carenza di concorrenza. Quindi io distinguerei i livelli, e la segnalazione va nella direzione di portare il livello di liberalizzazione in tanti settori in Italia un po' sul modello di altri paesi dove non ci sono queste restrizioni non razionali, non ragionevoli, non giustificate.
Ecco, quindi lei dice, un conto è a livello europeo evitare che il, diciamo, l'antitrust europeo impedisca la creazione di campioni in grado campioni europei.
Certo.
Sì, poi ci si mettono anche gli stati singoli, perché ricordo ancora il grande Sarkozy, ma non solo, bloccare l'operazione di Fincantieri sui cantieri San Nazaro.
Ora i tedeschi con Unicredit,
certo,
sappiamo.
Però, almeno che non lo faccia il regolatore europeo. Altra cosa, lì si deve guardare la proiezione internazionale. Io sono d'accordo, ci devi guardare se questo colosso è colosso in Europa, ma è assolutamente alla pari, se non anche meno, degli altri concorrenti europei e mondiali, allora guarda la proiezione internazionale, non solo quella europea.
Su questo punto è molto chiaro il rapporto Draghi, quello pubblicato qualche mese fa, lo dice chiaramente che l'antitrust europeo deve ampliare il perimetro delle valutazioni e anche tenere conto di esigenze di sicurezza, quindi anche impedire eventuali acquisizioni straniere che possano porre a rischio la sicurezza degli approvvigionamenti e così via.
Sì, certo, perché tu puoi essere un gigante in Europa e un nano a livello mondiale, e quindi devi vedere la proiezione complessiva. Altra cosa, lei dice poi, singolo paese, Italia, in questo caso ci sono ancora situazioni in cui arrivano a rendite di posizione.
Esatto.
Ma lì, secondo lei, perché poi tutti gli allarmi o anche le reprimende dell'antitrust cadono nel vuoto, nel silenzio?
Beh, perché come sempre, siccome qui stiamo parlando di restrizioni alla concorrenza che derivano da norme di legge, il Parlamento è molto sensibile a certe lobby che sono elettoralmente forti, e quindi
tassisti, per motivi elettorali, certo,
a fine elettorali, anche la questione delle gare nell'idroelettrico, i servizi pubblici locali, sono tutti ambiti in cui è intervenuta ora di nuovo l'autorità a sollecitare interventi, le farmacie contro le parafarmacie, sono questioni che coinvolgono interessi spesso molto forti e che vanno a essere intaccati dalle liberalizzazioni, e quindi è chiaro che il Parlamento, a dipendere dai momenti, i momenti in cui ci sono state le famose lenzuolate di liberalizzazioni risalgono alla fine anni 90, Bersani, il governo Monti in un momento di difficoltà estrema economica, e il governo Draghi. Sono questi stati i momenti in cui si è cambiato qualcosa, e il percorso è ancora da completare, come dimostra questo documento dell'antitrust.
Quindi un conto è la liberalizzazione sul mercato interno, che porta un beneficio al consumatore finale, perché poi questo è l'obiettivo, cioè che certo, con più soggetti in concorrenza io abbia un servizio o migliore allo stesso prezzo, o servizio uguale ma a prezzi più bassi. Insomma, il caso più virtuoso è quello delle telecomunicazioni, forse.
Certo, quello è senz'altro, c'è stato un enorme beneficio, ma lì erano le direttive europee che obbligavano a aprire il mercato. Noi abbiamo settori non coperti dalle direttive europee, dove ci sono questi aspetti di protezione, di, per esempio, le parafarmacie, ma per quale ragione non possono prenotare per i malati le visite? Qual è la ragione di interesse pubblico? Non lo possono fare solo le farmacie, oppure nel settore dell'auto, dei porti, le autorità ritorna sul tema, ma per quale ragione non si può consentire a certe condizioni alle singole navi di scaricare la merce, e invece bisogna sempre ricorrere a compagnie portuali dei lavoratori? Cioè, i problemi sono legati a norme italiane non coperte dalle direttive europee, come il caso delle telecomunicazioni.
Sì, dove lì il beneficio è stato indubbio. Senta, professor Claric, cosa risponde però a chi dice sì, guardate, però nel caso delle compagnie aeree noi abbiamo visto una grande liberalizzazione, per esempio, insomma, e anche una grande così offerta economica da parte di alcuni aeroporti per attrarre compagnie low cost, poi alla fine tra algoritmi e cose varie non è che questo abbia portato poi questa concorrenza, in alcuni anni sì, ma poi ha portato, non dico a un cartello, ma quando è l'algoritmo che si muove, tu hai prezzi che schizzano, cioè il beneficio di tutte queste compagnie si è visto meno negli ultimi anni.
No, sicuramente anche sul regime tariffario, sugli extra costi per un bagaglio in più, sulle prenotazioni cambiate, però stanno intervenendo anche con norme che per esempio vietano a Ryanair di praticare, non so, per cambiare il biglietto costi esorbitanti, no? Quindi c'è stato effettivamente un eccesso di disattenzione al consumatore, questo non c'è dubbio. Però se ricordiamo com'era la situazione all'inizio, cioè solo i vettori nazionali, forse oggi c'è un'offerta maggiore.
È chiaro, ma è importante quello che lei ricordava, professor Claric, il fatto cioè che l'antitrust si occupi in Italia di alcune cose che sono appunto dalle autorità portuali, in cui cioè, perché lì si occupa anche del fatto della procedura per il rinnovo delle concessioni.
Certo, quello è un altro tema, perché in questo documento si ritorna sempre al tema delle gare, no? Per l'affidamento dei servizi di trasporto regionali, per le concessioni idroelettriche e così via. Quindi quello è un tema costante, no? Perché per una serie di ragioni sempre di tipo anche politico. Da noi il concetto di gara per ricevere una concessione o la gestione di un servizio, certo, si fa sempre fatica in tutti i settori, no? Da quelle idroelettriche a quelle autostradali e così via. Questo è un problema molto generale e l'autorità da anni sta facendo delle battaglie per modificare le norme. I risultati sono solo parziali.
Ecco, possiamo citare, professor Clarici, per concludere, un esempio invece positivo di liberalizzazioni, quindi barra concorrenza, il trasporto ferroviario. È vero che non sono tantissimi gli operatori, sono due quelli principali.
È un duopolio, però certamente qualcosa è migliorato, non so, su quel settore. Però anche il settore ferroviario, ricordiamolo, è sotto il cappello di norme europee.
Sì, cioè lei dice i problemi di mancata concorrenza, quindi mancato beneficio per me, consumatore, cittadino, cliente, sono tutti laddove non interviene l'Europa. Capito bene?
Secondo me sì, noi abbiamo una cultura, ma da sempre, del corporativismo degli anni 30, abbiamo la cultura della concorrenza e l'autorità cerca di portarla avanti, è sempre stata minoritaria nel nostro paese.
Perché c'è sempre stata la tendenza alle rendite di posizione.
E quindi le rendite di posizione sono molto difficili da scalfire. Ecco, pensiamo anche alla questione dei taxi e dell'NCC, anche lì la Corte Costituzionale stessa nel 2024 due volte ha detto che bisogna aprire di più il mercato, evitare discriminazioni non giustificate nei confronti delle NCC, però bisogna cambiare le norme di legge.
E poi c'è il numero di licenze, ma qui torneremo, non voglio parlare solo di taxi, anche se guardate a chi mi scrive, guardate il rapporto tra numero di abitanti e numero di taxi in città come Barcellona, Parigi e Londra e Milano e Roma, così e prendo volutamente città grandi perché so benissimo che il rapporto sarebbe inappropriato, improprio con città più piccole. Guardate quello che, se poi con il nuovo codice della strada vi sarà un maggior aumento della richiesta di taxi, ci divertiremo quando ci saranno in contemporanea i turisti che tornano, le fiere che aprono, ma comunque magari mi sbaglio e non sarà così. Grazie al professor Marcello Clari, c'è tutto per questa puntata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.